Gli aspetti militari della battaglia. Legnano, dall'imboscata alla vittoria. La battaglia di Legnano non fu uno scontro casuale, ma il risultato di una strategia ben pianificata dalla Lega Lombarda per intercettare l'esercito di Federico Barbarossa e costringerlo a combattere in condizioni sfavorevoli. Le condizioni coeve, soprattutto tedesche, confermano che i Lombardi agirono appositamente in modo da impedire alle forze imperiali provenienti dalla Germania e radunatesi a Como di raggiungere Pavia, obbligando Federico a combattere prima di essersi riunito ai suoi alleati. Il 29 maggio del 1176 le truppe comunali si schierarono in posizione difensiva per tagliare la strada ai nemici provenienti dal nord, disponendo un vasto fronte di fanteria lungo diversi chilometri, appoggiato a ostacoli naturali che ne impedivano l'aggiramento. Lo scontro fu preceduto da un combattimento tra avanguardie. Un contingente di cavalieri comunali cadde in un'imboscata e fu sconfitto dalla cavalleria imperiale. Questo successo iniziale rafforzò il morale dei tedeschi, mentre i Lombardi ripiegavano. Tuttavia, il grosso dell'esercito della Lega rimase compatto e pronto alla battaglia. Quando Federico giunse davanti alla linea nemica, trovò uno schieramento difensivo solido, formato da fanti milanesi armate di lance e scudi, organizzati per quartieri cittadini e sostenuti dalla presenza simbolica del Carroccio. La scelta dei comandanti lombardi di affidarsi alla fanteria rappresentò un elemento decisivo e innovativo. Contrariamente alla convinzione diffusa dell'epoca, secondo cui la cavalleria dominava il campo di battaglia, essi costruirono una formazione compatta e ben organizzata, rafforzata anche dalla presenza di cavalieri appiedati. La coesione sociale dei combattenti, legati dal rapporto di vicinato e solidarietà civica, contribuì in modo determinante alla resistenza. Le ripetute cariche della cavalleria imperiale non riuscirono a spezzare la linea difensiva lombarda. Per ore, dalla tarda mattinata al pomeriggio, gli attacchi si susseguirono senza esito decisivo, trasformando lo scontro in una prova di resistenza fisica e psicologica. I fanti mantenevano la formazione, impedirono ai nemici di sfondare, mentre questi ultimi, privi di fanteria di supporto, non riuscirono a sfruttare la loro mobilità superiore. Nel pomeriggio, stremati, gli imperiali persero l'iniziativa. I Lombardi colsero l'occasione e passarono al contrattacco. La fanteria avanzò mentre la cavalleria di riserva colpiva il fianco nemico. Per esortare i suoi, Federico Barbarossa stesso intervenne in prima linea, ma fu disarcionato e scomparve momentaneamente dalla vista, provocando il definitivo crollo del morale delle sue truppe. A quel punto l'esercito tedesco si disgregò. Molti cavalieri fuggirono, altri furono uccisi o catturati, e le perdite furono ingenti e numerosi nobili caddero prigionieri. I Lombardi conquistarono anche l'accampamento nemico e si impadronirono dei bagagli, ottenendo un ricco bottino. E grazie alla scelta tattica di valorizzare la fanteria e soprattutto alla forte coesione civica dei combattenti, che seppero resistere alla terribile cavalleria imperiale e ribaltare l'esito dello scontro. I comuni della Lega ottennero una vittoria completa e decisiva che segnò una svolta nella storia delle città italiane. Crocio, la macchina da guerra su cui si celebrava la messa. Comunemente associato alla resistenza ai milanesi contro Barbarossa e ancor più alla battaglia di Legnano, il Crocio era in realtà un aspetto caratteristico del modo di combattere, in uso nell'Italia delle città, già prima dell'espansione comunale e non solo a Milano. La prima notizia certa relativa al suo impiego in battaglia risale a un cronista milanese dell'undicesimo secolo, quando cioè la città ambrosiana, già forte e sicura di sé sotto la guida dei suoi arcivescovi, non era però ancora organizzata in comune. In seguito adottarono il Crocio quasi tutte le città lombarde e toscane, e se ne conosce l'uso anche fuori dall'Italia. Tecnicamente, il Crocio era un carro a quattro ruote, trainato da buoi, di dimensioni maggiori di quelle di un comune carro, e su di esso si issavano gli stendardi della città, ma anche una croce e una campana detta martinella, il cui suono segnava l'inizio della battaglia, giacché l'identificazione dei cittadini con il proprio comune aveva una forte dimensione religiosa. Non a caso il Crocio era considerato oggetto sacro e in tempo di pace era spesso conservato nella cattedrale, mentre prima e durante la battaglia il clero vi celebrava le funzioni religiose. Su di esso prendevano posto i trombettieri, che davano il segnale per la marcia e le soste, e anche un certo numero di combattenti assegnati alla difesa del carro stesso. La funzione militare del Crocio appare evidente se si pensa che gli eserciti cittadini, accanto alla cavalleria, comprendevano anche squadre di fanteria, reclutata su base vicinale fra i mercanti e gli artigiani. Questa fanteria, che si spostava ovviamente a piedi, era armata di scudo e lunga lancia e sul campo di battaglia aveva una funzione soprattutto difensiva. Il Crocio serviva ottimamente come punto di riferimento e di resistenza intorno al quale ammassare gli uomini. Il Crocio rivelò tutta la sua utilità a Legnano, dove la fanteria milanese, raccolta intorno ad essa, poté resistere efficacemente alle cariche della cavalleria tedesca. Infine, nel 1237 a Corte Nuova, la disfatta della Lega da parte di Federico II, nipote del Barbarossa, venne sancita proprio dalla cattura del Crocio.